Allora, buongiorno a tutti e tutte e benvenuti alla quarta lezione del corso di psicologia di comunità, dove continueremo a lavorare sul concetto di empowerment e proseguendo principalmente all'interno del modello di empowerment di Zimmerman. Oggi guarderemo un po' insieme il livello individuale, cioè il cosiddetto empowerment psicologico, cioè quello che principalmente agisce a livello del singolo individuo. Anche se, come vedremo, in realtà ha molte ramificazioni a livello, come dire, sociale, di gruppo, e come ormai sappiamo molto bene, l'approccio ecologico tipico della psicologia di comunità non prevede che l'effetto sia, come dire, presente e limitato solo ad un singolo livello. Anche agendo a livello del singolo ci sono degli effetti a livello sociale e come dire, del meso o del macro livello, e il meso e il macro livello hanno costantemente degli influssi sul micro livello, cioè sul singolo individuo. Allora, andiamo alla slide numero 2 e proviamo subito che, come vi avevo già detto nella lezione precedente, Zimmerman individua questi tre livelli, scusate, questi tre meccanismi, il controllo, la consapevolezza critica e la partecipazione, che sono attivi in tutti e tre i livelli, cioè quello di empowerment individuale, quello di empowerment organizzativo e l'empowerment comunitario. Qui, qui questi tre componenti, cioè il controllo, la consapevolezza critica e la partecipazione, alle volte Zimmerman le tratta anche, cioè li tratta anche come componente intrapersonale, cioè la sensazione di controllo, come componente interpersonale, la consapevolezza critica, no, di come funzionano le istituzioni di potere al di fuori, e la componente comportamentale, cioè la partecipazione attiva. Proseguiamo. Allora, che cosa intendiamo con componente intrapersonale, e cioè come controllo percepito? Ovvero, si intende ciò che le persone pensano di sé e la propria competenza percepita, ovvero come le persone si vedono o quanto le persone si vedono capaci o non capaci di esercitare un controllo. Di esercitare o di avere letteralmente il controllo di quello che succede loro, no? Nella loro vita o in quello che gli succede intorno. Bene, questo è il controllo percepito. Io ho sintetizzato prima con controllo, però è in gran parte il controllo percepito, che spesso non è direttamente, come dire, è solo parzialmente correlato al controllo effettivo. Ci sono casi, infatti, di persone che, per esempio, possono ritenere di non avere nessun controllo. Magari di fatto hanno controllo, cioè hanno il potere di esercitare se non un controllo completo, se non altro un'influenza, ma non si riconoscono questa capacità. Vi faccio un esempio qua. Boh, non lo so, l'esempio più banale, devo dire, che mi viene in mente è, ad esempio, anche in Italia c'è spesso la percezione di non avere influenza, non so, sul piano politico, no? I cittadini spesso non hanno influenza, pensano di non avere influenza sul piano politico, no? Eppure, voglio dire, noi tutti votiamo, no? Quello è uno strumento principe col quale esercitiamo il nostro influsso. Ecco, per cui, per esempio, anche tutti i bassi tassi di per esempio di partecipazione al voto, no? Cioè il numero di persone che votano, dei votanti, bene, quello per esempio può essere considerato tantissime cose, e io non sono un esperto assolutamente di queste questioni, ma quello può essere considerato un indice di scarso controllo percepito, cioè io non voto perché tanto il mio voto non serve a niente. Poi, è vero che il singolo voto di per sé non è che abbia così tanto peso, no? Però oggettivamente noi tutti abbiamo un micro, come dire, percentuale di capacità di influenzare proprio il Parlamento e quindi poi tutti gli organi, ecco, tutti gli organi, insomma, di governo. Quindi questo è esattamente il senso del controllo percepito. Ma voglio dire, scalando un po' nell'ambiente più, come dire, più piccolo, per esempio, io non faccio, io credo di non avere nessuna influenza, per esempio, a livello del mio comune o a livello del mio quartiere, no? Per cui anche se le cose vanno male, e c'è qualcosa che non mi va bene, non sento di avere la percezione di poter influenzare quell'organismo, che possa essere, non so, il consiglio comunale, le opinioni di un assessore, di un consigliere e così via. Ecco. Questo che non è esattamente, come dicevo, non è strettamente correlato poi all'effettiva capacità di influenzare, ma sicuramente cioè in parte ci è relato, in parte no, ecco. Per cui bisogna sempre pensare più che controllo, più come controllo percepito. Poi la componente interpersonale, la componente interpersonale è chiamata anche consapevolezza critica, e cioè, qui ho scritto bah, molto, molto sinteticamente le abilità analitiche di lettura del contesto. In altre parole, cosa vuol dire? E qui, per esempio, Zimmerman lo spiega molto, molto bene. E cioè, la capacità di individuare, per esempio, chi sono le autorità che hanno potere, quali sono le cause e le conseguenze del loro comportamento, come noi possiamo interagire con come possiamo, per esempio, cercare di influenzare quel contesto, o meglio, quella figura di autorità, ok? Questa abilità, devo dire, non è banale. Non è banale saper analizzare un contesto e saper analizzare cosa si può fare e cosa non si può fare, no? Beh, insomma, saper, per esempio, chi è il competente per certe questioni, saper come ci si rivolge, sapere quali sono proprio gli step, no? Gli step, magari non lo so, quella questione viene discussa una volta l'anno in consiglio. Ecco, io devo attivarmi con largo anticipo per riuscire a portare questa, cioè la mia prospettiva, in tempo perché venga discussa dal consiglio. Ecco, questa non è una cosa banale da sapere. E spesso, come l'empowerment ci insegna, è molto contesto specifico, no? Qui magari a Trieste per un certo argomento funziona in un modo, magari boh, non so, nel quartiere, magari a Roma funziona in un'altra maniera, ok? O cioè, parzialmente simili, parzialmente diverse. Questa consapevolezza critica sappiamo essere molto, molto, molto importante. E già qui vediamo, no? Il passaggio fra una componente strettamente, come dire, intrapsichica, intrapersonale, ha una componente già più decisamente, come dire, ecologica, no? Io che sono in un contesto specifico, non sono come dire, nel niente, in un contesto estremamente specifico, devo sapere i meccanismi di quel contesto e non è una cosa ovvia. Infine abbiamo la componente comportamentale, che come vedremo è molto interessante perché in parte la componente interpersonale e soprattutto la componente comportamentale sono delle caratteristiche specifiche del modello di Zimmerman di empowerment. Altri modelli che vedremo adesso nelle prossime slide non prevedono o comunque non concettualizzano così, come dire, come così vitali questi aspetti di partecipazione, che è esattamente la componente comportamentale, un po' un scioglilingua. Cioè la partecipazione, che cos'è la partecipazione? È attivamente esercitare controllo attraverso la partecipazione a organizzazioni, associazioni, comunità e così via. E la cosa interessante è che queste tre componenti tendono, come dire, a andare un po' di pari passo, ma non è vero totalmente. E cioè, per esempio, anche Zimmerman ne parla nel suo capitolo, e cosa dice? Dice che in realtà è possibile, ad esempio, avere un forte componente intrapersonale, cioè un forte sensazione di controllo percepito, una notevole consapevolezza critica che però poi non, come dire, non si sviluppa in una partecipazione attiva. In quel caso l'empowerment è solo parziale. Perché? Perché manca la componente in questo caso di azione, no? Oppure ad esempio una persona potrebbe avere un forte controllo percepito, io posso esercitare, magari una partecipazione altrettanto attiva, molto presente, non so, in una certa associazione per i diritti, boh, diritti umani, l'ambiente, quello che volete, scusate, eppure mancare una consapevolezza critica, cioè non ha così tanto, come dire, presente in quel momento come funzionano, per esempio, le istituzioni che hanno il potere in quel contesto, su quello specifico argomento, no? Magari in quel caso, non so, mi viene in mente, non so neanche se è del tutto corretto, potrebbe essere più forse un gregario che non un leader, no? È più come dire un gregario che si, non so come dire, che fa, ma forse meno presente, come dire, il quadro più generale. Anche in quel caso l'empowerment è parziale, no? È parziale sostanzialmente. E probabilmente ha una forte motivazione, una forte anche, come dire, carica attiva, ma ha molto meno quest'aspetto interpersonale di consapevolezza. Ecco, questo per esempio mi viene da dire, forse sbaglio, assolutamente, non pretendo di essere corretto qui, però ecco, se voi prendete anche associazioni che ripeto assolutamente meritorie, perché magari difendono i diritti, so, delle minoranze, i diritti umani, l'ambiente, assolutamente, però ecco, è decisamente naif pensare che tutti i membri di quella organizzazione abbiano un uguale livello di empowerment psicologico. C'è chi probabilmente ha livelli più alti in un dominio, magari il dominio intrapersonale o interpersonale, meno in quello partecipativo oppure più partecipativo. Cioè, quindi ecco, questa secondo me è una buona chiave di lettura quando per esempio ci avviciniamo a un'organizzazione magari. E cioè, quando ci avviciniamo a un'organizzazione e faremo l'empowerment organizzativo e, come dire, cerchiamo di analizzare i membri di quell'organizzazione, quindi andiamo più all'empowerment psicologico, bene, questa griglia di lettura, per esempio, non è male, assolutamente. Cioè, capire, per esempio, per la singola persona quanto è il suo controllo percepito di questo argomento specifico, perché vi ricordate l'empowerment è estremamente specifico, oppure qual è la sua consapevolezza critica, qual è la sua partecipazione attiva. Ecco, sono tutti aspetti che assolutamente devono essere considerati perché sono alla fine della fiera cosa, quella che in psicologia chiamiamo le differenze individuali, no? Cioè è virtualmente impossibile trovare che tutti abbiano lo stesso profilo. In realtà i profili probabilmente sono molto variegati. Se andiamo avanti alla slide 4, troviamo un altro schemino che ho preso da un testo, e cioè il livello di analisi individuale, il controllo in cosa consiste, come ho appena detto, la possibilità di scegliere e la capacità di influenzare decisioni che riguardano la propria vita. Qui devo dire, io tenderei più a sottolineare la percezione di possibilità di scegliere, la percezione di capacità di influenzare le decisioni che riguardano la propria vita. La consapevolezza critica e qui riporto, la capacità di analizzare e di comprendere il proprio ambiente socio-politico, no? Ma banalmente voglio dire, no, ma banalmente, ad esempio, essere consapevoli che, non lo so, in Friuli Venezia Giulia, per esempio, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia è Fedriga, che è un politico del partito Lega, quindi ha un certo orientamento politico che è quello. Se voi cambiate regione, no? E quindi probabilmente anche tutte, come dire, le espressioni del suo governo saranno in linea con la sua visione politica. Se voi cambiate regione e trovate una regione, magari, non so, l'Emilia Romagna con Bonaccini, no? Che è di un altro, come dire, orientamento politico, ok? Che è di un altro orientamento politico, cioè in questo caso il Partito Democratico, se non mi sbaglio. Come dire, l'espressione del suo governo avrà delle caratteristiche diverse. E ignorare questi due fatti pressoché ovvi, no? Cioè che ci sono regioni che sono che sono politicamente in questo momento, non so, più di destra, più di sinistra, più di centro, quello che volete, non ha importanza. Però ignorare questo aspetto, che per esempio ha tutti degli impatti anche, non so, sulla gestione delle risorse, è assolutamente, indica una scarsa consapevolezza critica. Ugualmente, essere consapevoli degli agenti causali, no? Chi è che sta prendendo le decisioni su questo specifico argomento, no? Come funziona il processo decisionale di questo specifico, in questo specifico argomento? Ecco, tutto questo ricade nella consapevolezza critica. Infine abbiamo la partecipazione, e cioè la partecipazione attiva, principalmente a azioni collettive, coinvolgimento appunto in organizzazioni, esercizio collettivo del controllo, cioè tutti quegli aspetti che, come dire, se notate questi tre meccanismi, che cosa ci dicono? Dicono meccanismo che funziona all'interno di me, no? Come io mi percepisco. Secondo meccanismo, consapevolezza critica, come io analizzo e interpreto il mio ambiente. Terzo meccanismo, cosa faccio io in termini di azione per modificare il mio ambiente? No? Si va dal dentro al fuori, in realtà sono tutte dentro, naturalmente, però come dire con un accento diverso, e si passa da una visione estremamente intrapsichica ad una estremamente attiva. No? Si va dal come mi sento, come interpreto, cosa faccio. Queste sono le tre dimensioni che vedremo sono presenti anche nell'empowerment organizzativo e in quello comunitario. Bene, se andiamo adesso nella slide 5, ho portato in realtà alcune, come dire, prospettive diverse anche sull'empowerment psicologico, chiamato anche self-empowerment. In questo caso ho portato la prospettiva di Gano del 2006, che, come dire, che in realtà non è assolutamente in contraddizione con quella di Zimmerman, ma aiuta a specificare alcuni aspetti che Zimmerman, come dire, lascia un po' come dire, sullo sfondo, anche se non è del tutto vero. Però poi vedremo, per esempio, il modello di Gano, anche quello di Bruscaglioni, che questi modelli a loro volta lasciano sullo sfondo altri aspetti che invece sono presenti nel modello di Zimmerman. Quindi, ok. Qui, per esempio, troviamo il modello di Gano, dove lui sostiene che il self-empowerment è sicuramente contraddistinto da almeno quattro caratteristiche, che poi vedremo sono anche piuttosto importanti quando uno pensa di, come dire, di lavorare sull'empowerment individuale. E quali sono? L'autoefficacia, la responsabilità, il pensiero positivo e la speranza. Ora, vediamone uno per uno che cosa intendiamo. Allora, andiamo alla slide 6 e troviamo l'autoefficacia. L'autoefficacia ovviamente è un costrutto molto molto noto e molto importante, che credo abbiate studiato a psicologia sociale. E che cosa tratta? Sostanzialmente è un dominio cognitivo per cui la persona è un agente, la persona secondo la prospettiva dell'autoefficacia è un agente attivo, capace di rappresentarsi l'esperienza, prendere decisioni e pianificare una condotta. In questo senso risulta fondamentale la capacità percepita di saper gestire le diverse situazioni della propria vita, no? Self-efficacy, che niente vuol dire altro che autoefficacia, no? Quindi anche qui torniamo sulla percezione, quanto una persona si ritiene in grado di saper gestire. Poi magari non lo sa fare oppure non verrà mai chiamato a gestire magari quel specifico problema, ma è quel senso è quella rappresentazione di sé, di controllo, di essere in grado di poter gestire una certa situazione. Ok? E qui sottolineo ancora, è una percezione del poter controllare, va bene? Bon. Se andiamo avanti nella slide successiva, troviamo sempre di Bandura, nel suo lavoro del 2000, dove dice che l'autoefficacia consiste nelle convinzioni circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le azioni necessarie per produrre determinati risultati. Quindi un altro aspetto fondamentale, ed è piuttosto in linea con la prospettiva di empowerment, non si tratta di una fiducia generica in se stesso, né di una misura di competenze possedute. Cosa vuol dire? Non è né una fiducia generica. Quella, come dire, una fiducia generica in se stesso, a me viene più in mente il concetto di autostima che non quello di autoefficacia, e non riguarda in realtà poi le competenze effettivamente possedute, ma riguarda principalmente cosa? La convinzione di poter affrontare efficacemente determinate prove, di essere all'altezza di determinati eventi e di essere in grado di cimentarsi in alcune attività. O di affrontare specifici compiti. Cioè, ancora una volta, come dicevo nell'empowerment, è l'autoefficacia per uno specifico contesto, no? Io sono in grado di gestire, non lo so, per esempio, ci sono persone che si sentono completamente cioè se chiedete loro, non so, di gestire un problema con il computer tramite internet. Ecco, sarebbero completamente, come dire, annientate dalla loro percezione di incapacità di riuscire a farci, perché magari non si sentono a loro agio con quello strumento, no? Che poi magari non è assolutamente vero, riuscirebbero tranquillissimamente. Però ecco, in quel caso è magari lo stesso problema, dice, guarda, io riesco a risolverlo, come dire, vis-à-vis. Mettimi in cosa, io chiamo tutte le persone coinvolte e riesco a risolverlo. Non mi chiedere di risolvere con, come dire, strumentazioni online, perché io quelle non riesco a gestirle. Ecco, quello ricadrebbe assolutamente all'interno del dominio dell'autoefficacia. E qui arriviamo alla slide numero 8, e come si identificano, per esempio, cioè il prototipo della persona con alta autoefficacia com'è? Beh, intanto affronta i compiti difficili come sfide da vincere, quindi l'atteggiamento è già molto diverso. Si pone degli obiettivi ambiziosi, intensifica e mantiene costante il proprio impegno, recupera velocemente il proprio senso di efficacia anche in seguito ad insuccessi, attribuisce l'insuccesso ad un impegno insufficiente. Affronta le situazioni minacciose con la sicurezza di poter esercitare un controllo su di esse e infine consegue più successi personali. Questo cosa vuol dire? Per esempio, è importante riconoscere anche il punto numero 5, anche se non si vede molto, e cioè la persona con autoefficacia non è che non abbia insuccessi, certo che ce li ha, però, come dire, non li percepisce come. Non li percepisce come dovuti non so, alla sorte o riconosce che lui o lei ha dato come dire, un contributo a questo insuccesso, principalmente perché non si è impegnato abbastanza. Qui vediamo che, per esempio, questo elemento in realtà è un po', come dire, a cavallo con il senso di responsabilità, chiamato anche locus of control, che vedremo nelle prossime slide. Questo, come dire, generalmente il senso di autoefficacia ha proprio questa caratteristica di essere particolarmente attivo, no? Di persone che hanno alta autoefficacia. Come dire, sono particolarmente attivi perché? Perché alla fine della fiera loro si sentono in grado di avere controllo riguardo la situazione, riguardo il contesto, no? Capite che questo è esattamente l'opposto dell'empowerment, cioè è esattamente, cioè no, scusa, è esattamente l'opposto del disempowerment, cioè una persona che ha alta autoefficacia, è più complicato riuscire a immaginarsela disempowered perché, come dire, se io ho la sensazione di poter influenzare quello che io faccio, quello che io è più complicato riuscire a immaginarsela come una persona che non, come dire, cioè è virtualmente impossibile riuscire a immaginarsela disempowered, no? E infatti l'alta autoefficacia. Come dire, è decisamente una grossa parte di empowerment, ma non è la stessa cosa, assolutamente. Questo è importante, non è la stessa cosa. L'empowerment, e vedremo, ha anche molte altre caratteristiche. Ha sicuramente la caratteristica dell'autoefficacia, ma anche altre caratteristiche. E soprattutto, per esempio, l'alta autoefficacia, una persona, come dire, con alta autoefficacia può avere non così tanto alto livello di empowerment. Secondo me sì, anche se non può essere totalmente disempowered. E perché può essere anche a livelli non altissimi di di empowerment, così come l'abbiamo definito. Se noi consideriamo l'empowerment come una dimensione, come dire, a cavallo fra l'individuale e il sociale, no? Una persona con alta autoefficacia può anche non essere così interessata a influire come dire, sul benessere collettivo, perché tutto sommato il proprio individuale, cioè il proprio benessere individuale, è già piuttosto soddisfacente, no? Per cui, come dire, può essere forse un po' più individualista di quanto non siano le persone con empowerment, così come l'abbiamo definito noi, no? Come a cavallo fra l'individuale, l'organizzativo e il sociale, no? Come dire, a cavallo fra questa dimensione intra e inter. Quindi in realtà è possibile, faccio più fatica a immaginare una persona con alta autoefficacia completamente disempowered. Lì faccio fatica, ora non mi viene in mente, non credo sia possibile. Però che una persona con alta autoefficacia possa anche avere bassi livelli di empowerment, soprattutto di empowerment, non so, socio-politico, sì, riesco perfettamente a immaginarla. Andiamo avanti, nella slide numero 9 troviamo il contrario, no? Le persone con bassa autoefficacia si allontanano dalle attività cosiddette difficili, hanno basse aspirazioni, indugiano a considerare le proprie carenze e le proprie mancanze, tendono a ridurre il proprio impegno, recuperano più lentamente e sono propense ad abbattersi. Questo perché? Perché tutto sommato si percepiscono in un mondo nel quale loro non hanno nessuna influenza, no? Cioè, se tu pensi di non avere nessuna influenza, perché dovresti impegnarti? O perché dovresti, come dire, affrontare le attività difficili? Tanto che siano facili, che siano difficili, che io non ho nessuna influenza, quindi sostanzialmente chi me lo fa fare di affrontare qualcosa di particolarmente complicato, ma anche solo di impegnarmi, se tanto vuol dire se io mi impegno uno, ottengo uno, se io impegno 10, ottengo uno, se io mi impegno 100, ottengo uno. Questa è la loro percezione, naturalmente, non è detto che sia così assolutamente, però. Ecco, questo per esempio persone particolarmente disempowered possono essere anche a particolare bassa autoefficacia. Ricordiamoci che l'autoefficacia, così come l'empowerment, è sempre molto contesto specifico, no? Ad esempio, vi parlavo la volta scorsa del film Come un gatto in tangenziale. Ora, non so perché mi è tornato in mente adesso questo film. E ad esempio lì troviamo una donna, che è Paola Cortellesi, che ad esempio è sicuramente disempowered nel suo aspetto lavorativo, no? Lei crede di non avere nessuna competenza, che non ha nessuna possibilità, non pensa neanche, non so, anche dietro il consiglio dell'altro attore di fare domanda per avere dei fondi per iniziare il programma, perché tanto è tutto un magna magna, come dice lei, no? E lì albanese va un po' fuori di testa. Ecco, lì per esempio c'è una persona che è molto disempowered come lavoratrice, no? Come persona nel mondo del lavoro, però allo stesso tempo una persona piuttosto empowered come madre. Nell'ambiente familiare lei si sente piuttosto, come dire, competente e piuttosto influente, no? Per cui sta molto attenta allo sviluppo, alla crescita del figlio, cerca, non so, di prevenire dei dolori al figlio, è molto attenta anche nei confronti delle sorelle che sono cleptomani, per cui hanno dei problemi lavorativi. Ecco, lì per esempio si vede bene la differenza, no? È molto potente, è molto, come dire, empowered nella vita familiare e molto disempowered nella vita lavorativa, no? Per cui infatti si vede molto bene come nei vari contesti anche proprio lei cambi, quasi la personalità cambia, no? Ecco. Questo ricordiamoci ancora una volta che l'empowerment è sempre contesto specifico, così come anche l'autoefficacia è contesto specifico. Se andiamo avanti, troviamo anche l'autoefficacia collettiva, che io qui vi ho portato perché è un costrutto a cui Bandura è arrivato più tardi nel suo lavoro e la definisce come la rappresentazione, insomma, come la convinzione condivisa che il gruppo del quale si fa parte sia capace di organizzare ed eseguire le azioni necessarie per produrre determinati risultati. Cioè, io non mi percepisco, cioè io anche mi percepisco come autoefficace, ma mi percepisco come facente parte di un gruppo che è autoefficace, un gruppo che sente di poter, come dire, raggiungere il proprio obiettivo. Ok? Questo, per esempio, si può avere, non so, in certi gruppi, in certe organizzazioni, no? Far parte di non lo so, a volte ci sono anche, per esempio, gruppi, anche privati, o anche piuttosto, mi viene da dire, elitari, che si percepiscono molto autoefficaci, perché loro, magari, hanno anche ragione, magari loro hanno, come dire, il potere di esercitare un'influenza. Ecco, in quel caso si parla di autoefficacia collettiva, no? Tutti anche, per esempio, se voi pensate a molti dei movimenti politici, no? Ma banalmente anche il movimento degli studenti, non so, del 68, ecco, lì per esempio c'era un forte senso di autoefficacia collettiva, no? Cioè che il gruppo aveva il potere di poter fare, aveva il potere di fare. Tanti gruppi, devo dire, collettivi. Ah, tanti anche movimenti politici sentono, possono sentire questo senso di autoefficacia, che ripeto, in questo caso non riguarda io mi sento di poter fare, o non riguarda solo quello, riguarda noi come gruppo possiamo fare. Capite che questa dimensione, per esempio, di autoefficacia collettiva, come dire, ci fa molto, come dire, è molto utile nell'ambito dell'empowerment. Così come l'abbiamo concettualizzato, cioè come a cavallo fra l'individuale e il sociale collettivo. Perché se io faccio parte di un'associazione, non so, per, boh, non lo so, per i diritti degli immigrati, no? Per la protezione e il rispetto dei diritti delle persone immigrate, capite se io faccio parte di un gruppo che percepisco io e il gruppo stesso si percepisce come avente un certo potere di influenzare, non so, magari le decisioni del comune piuttosto che le decisioni della. Capite che è una cosa diversa che non sentire banalmente di stare, non so, di essere come dei Don Quixote, così, di non aver nessun potere, ok? Questo è un aspetto molto importante, per esempio, quando anche come dire, si analizza una organizzazione, che sia un'associazione, che sia un gruppo, non importa, però sentire quanto quel gruppo si sente autoefficace oppure no, va bene? Quindi questa autoefficacia non è altro che una dimensione cognitiva di come io mi rappresento nei confronti di specifici contesti, o quanto io mi rappresento come capace di raggiungere l'obiettivo, o meglio, come io mi rappresento capace di poter raggiungere specifici obiettivi. Questa sostanzialmente è l'autoefficacia. Se andiamo avanti, troviamo un'altra dimensione del self-empowerment secondo il modello di Gehner, che è quello della responsabilità, chiamato anche locus of control. Locus of control che cos'è? Ovvero, le persone nella loro valutazione degli esiti, della propria azione tendono a porre il rinforzo dei propri comportamenti all'interno o all'esterno. Quindi un locus of control interno implica un'assunzione di responsabilità circa gli eventi che ci coinvolgono. E questo non è vero per il contrario. Cioè, sostanzialmente, cosa vuol dire? Vuol dire io generalmente dove pongo la responsabilità di quello che faccio, di quello che mi succede? La pongo generalmente all'interno di me o all'esterno di me? Perché sono dimensioni molto diverse. E qui, per esempio, se andate avanti, nella slide numero 15 troviamo il locus of control interno. Il locus of control interno che cosa indica? Indica la credenza che gli eventi desiderati sono causati dal mio proprio comportamento. Qui vi ho portato alcuni esempi, no? Io sono il padrone del mio destino, farcela dipende da me. Se mi impegno le cose andranno come voglio io, ce la posso fare. Sono tutti assolutamente indici di locus of control interno. Perché? Perché riconosco che questa cosa dipende da me, no? Riconosco che la causa primaria di quello che succederà è all'interno di me, è nelle mie mani e non all'esterno. Va bene. Questo devo dire che generalmente è considerato una cosa piuttosto, come dire, detta così sembra una cosa, oh, bello, 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 il locus of control interno. Bisogna stare attenti perché ad alti livelli di locus of control interno, cioè di senso di responsabilità, si possono associare anche un senso di colpa. Cioè, se le cose poi però vanno male, è colpa mia, no? Se io non ci riesco, è colpa mia, no? Non mi, per esempio, anche l'autoefficacia di prima, non mi sono impegnato abbastanza. Il che magari è anche vero, Però ci sono contesti in cui, ad esempio, questo non è del tutto vero. Quindi l'idea che il locus of control interno sia, come dire, la panacea, come tutto, è piuttosto discutibile, nel senso che sicuramente l'empowerment ha più caratteristiche di locus of control interno. Però dobbiamo anche ricordare che cioè, ci sono anche contesti in cui dobbiamo, come dire, per essere più adattati al contesto, riconoscere che il locus of control è al di fuori di noi. Però in generale, come dire, l'empowerment a livello psicologico, sia secondo il modello di Gehner, ma insomma anche quello di Zimmerman in realtà lo prevede, consiste sia nell'alta autoefficacia, sia in un locus of control piuttosto interno. Devo dire, il locus of control è più considerato un tratto di personalità, l'autoefficacia più una caratteristica cognitiva. La cosa interessante è che, come dire, questi due elementi tendono generalmente a essere presenti in persone con alto livello di empowerment, individuale. Perché? Perché tutto sommato l'empowerment, abbiamo studiato, no? Abbiamo visto il modello di Zimmerman. Cioè, stiamo guardando il modello di Zimmerman, è anche il controllo percepito, no? Il locus of control, è difficile avere una sensazione di controllo percepito se uno ha un locus of control esterno, no? Cioè, è incompatibile queste due cose. Però dobbiamo stare attenti che ad alti livelli, o eccessivi forse alle volte, livelli di locus of control interno, si può associare nei casi per esempio di insuccesso, senso di colpa o vergogna e altre caratteristiche simili, va bene? Quindi bisogna stare sempre molto molto attenti. In realtà in generale è sempre bene avere una prospettiva, come dire, funzionale, nel senso alcune funzioni sono adattive in certi contesti e altri no, e viceversa, cioè una funzione può essere adattiva in quel contesto. Però poi, come dire, spostato in un altro contesto può avere assolutamente una funzione molto negativa, ok? O comunque non così adattiva. Se andiamo avanti, troviamo invece il locus of control esterno, che è un po' l'opposto, e cioè la credenza che gli eventi desiderati sono causati dagli altri, dal fato, dalla fortuna, da Dio, dal caos, quello che volete. Ad esempio, un esempio potrebbe essere: andrà così se è il mio destino. Cioè, non lo so. Troverò un lavoro, boh, quando sarà il momento giusto. Che insomma dà un po' quel senso che comunque non è che tu ti debba impegnare più di tanto per trovare un lavoro, perché tanto non percepisci che sia qualcosa su cui tu hai potere. Oppure non importa quanto io mi impegni, tanto non dipende da me, no? Per esempio, agli esami uno potrebbe dire: ma non importa se io studio un'ora, 10 ore o 100 ore, tanto alla fine l'esame è una lotteria. Ecco, questo, per esempio, chiaramente è una deresponsabilizzazione e porta e sostanzialmente cosa prevede? Un locus di control o un locus of control completamente esterno, no? Tanto se io studio prendo 20, se studio 10 ore di più prendo 20, se studio 3 settimane in più prendo 20. Ecco, questo per esempio diceva, quindi sostanzialmente la conclusione qual è? È che non c'è bisogno che io studi, no? Oppure per esempio è un fatto di fortuna, oppure non so, se Dio vuole troverò un lavoro. No? Ma non se Dio vuole, voglio dire, dai, finalmente prima o poi lo troverò, ma vuol dire proprio quando qualcuno, qualcos'altro deciderà per me, io avrò un lavoro, no? Questo però, ad esempio, che cosa comporta? Comporta un uso massiccio di, non so, di proiezioni, di razionalizzazione, nel senso che e anche di deresponsabilizzazione, no? Se uno dice: sa, sono stato bocciato all'esame, perché? Perché tanto è una lotteria, perché tanto. Ma anche banalmente, sono stato bocciato all'esame perché il professore ce l'ha con me, no? Il professore ce l'ha con me. Ecco, in quel caso, per esempio, che cosa fa? Il locus of control è completamente esterno perché proietta la responsabilità, no? Non dipende da me, anche se avessi studiato un mese, mi avrebbe bocciato lo stesso. Bene, questo però in effetti ha delle, come dire, è molto più tipico il locus of control esterno di persone disempowered. E questo perché se uno ritiene che sia completamente al di fuori della propria responsabilità, ancora una volta, perché mi dovrei impegnare? Se tanto, voglio dire, se mi impegno, fallisco. Se non mi impegno, fallisco, allora, come dire, dato il risultato uguale, preferisco l'opzione che mi comporta meno dispendio di risorse. Non mi impegno. Ecco. Anche questo bisogna stare particolarmente attenti. Devo dire, tutte queste cose bisogna stare particolarmente attenti anche in ambito clinico, no? E spesso quando le persone parlano, devo dire, si riconosce una certa, come dire, propensione per uno dei due estremi, no? In realtà la prospettiva, come dire, quella più funzionale è quella che ha, come dire, una flessibilità, no? Ci sono contesti in cui è vero che il locus di controllo, come dire, noi non siamo responsabili di qualcosa, ma non responsabili nel senso di colpa, proprio di agente di cambiamento, no? Ci sono delle caratteristiche o degli eventi alle volte sulle quali noi non abbiamo nessun controllo. Ora, non mi ricordo se l'ho fatto a questo corso o a quello di counseling, però ad esempio, avere un locus of control interno o anche un coping di tipo attivo, in condizioni, per esempio, di salute, ma croniche, no? Questo, per esempio, a me è capitato di vederlo più di una volta. Diversi anni fa ho lavorato con persone che si prendevano cura di loro familiari con malattie di Alzheimer, o comunque di demenze in generale, non solo Alzheimer, anche, insomma, demenze vascolari, corpi di Lewy e così via. Per quanto, per esempio, in quel caso un locus di controllo interno generalmente piuttosto funzionale perché produce anche un tentativo di essere attivi e di modificare la situazione, però, per esempio, nel contesto delle malattie o comunque delle forme dementigene, voglio dire, ci sono tante cose che si possono fare per aiutare la persona cara che si trova in una condizione di questo genere. Ma in questo momento, date le conoscenze attuali, non c'è niente che si possa fare si può un po' provare a rallentare il decorso della malattia, bloccarlo è pressoché impossibile e soprattutto non si può, come dire, migliorare, cioè, come dire, non si può ritornare a come si stava prima. No, questo probabilmente non è possibile. Per cui alle volte persone che hanno un locus of control particolarmente interno, dicono no, ce la posso fare, deve... Quello in quel caso è, come dire, può essere disfunzionale. Perché? Perché non è oggettivamente all'interno delle tue possibilità bloccare, per esempio, in quel caso, il decorso di una malattia. La puoi rallentare, sicuramente non lo puoi far retrocedere in questo momento, insomma. Ok? Quindi in quel caso avere anche un po' di locus of control esterno e dire io ci provo, ma alla fine so che gran parte di quello che succederà non dipende da me e non dipende dai medici, dipende da come la malattia progredirà, quindi non c'è niente che io possa fare. In quel caso può essere anche decisamente, può essere in parte protettivo, no? Beh, sì, in parte sì, oggettivamente sì. Allora, qui troviamo, vi ho messo questo esempio della scala di Rotter sul locus of control. Qui troviamo alcuni item che, come dire, sono dicotomici, cioè o l'opzione o prendi la uno o prendi la prima o prendi la seconda, quindi non è un'intensità, non è una scala Likert, sono item dicotomici. Qui, per esempio, abbiamo il primo item che è curioso, dice: i bambini spesso si mettono nei guai perché i loro genitori li puniscono troppo. Oppure, il problema con la maggior parte dei bambini oggigiorno è che i loro genitori sono troppo indulgenti con loro. Questo, per esempio, così questa è proprio una nota metodologica, non misura il locus of control. Questo è un item, si chiamano filler, sono degli item di riempimento. Per non far capire esattamente qual è il costrutto che si cerca di misurare. Questo non misura il locus of control, infatti. Il secondo invece lo fa e dice: molte delle cose, insomma, infelici nella vita delle persone sono in parte dovute alla sfortuna. Oppure, come dire, i dolori delle persone sono il risultato principale dei loro errori. Qui, per esempio, beh, insomma, la prima chiaramente indica un locus of control esterno, no? In parte, come dire, la sorte è malvagia e quindi dipende dalla sorte. La seconda opzione, invece, che cosa dice? Dice il contrario, no? Cioè, se, come dire, hai dei problemi nella tua vita, probabilmente hai fatto degli errori, quindi locus of control interno. Andiamo avanti. Una delle ragioni principali perché abbiamo le guerre è perché le persone non prendono, insomma, non si interessano abbastanza di politica. È un'opzione. La seconda invece dice: ci saranno sempre le guerre, non importa quanto duramente proviamo a prevenirle, no? La prima che cosa dice? È un locus of control interno, no? Dice: è responsabilità nostra se ci sono le guerre, perché non ci occupiamo abbastanza di politica. La seconda dice: non importa quanto proviamo, tanto le guerre ci saranno sempre. Quindi un locus of control molto esterno. La quarta. Sul lungo periodo le persone ricevono il rispetto che meritano nel mondo, in questo mondo. Sfortunatamente il valore di una persona spesso passa completamente non riconosciuta, non importa quanto lui o lei, insomma, provino a far vedere quanto valgono. Ecco, la prima cos'è? È un locus of control interno, no? Alla fine noi abbiamo quello che ci meritiamo. La seconda opzione, no, alla fine non dipende da noi essere, come dire, considerate di valore oppure no. Quindi questi sono esempi che vi ho portato, sono degli esempi di item che per esempio misurano il locus of control. Bene, ora qui prendiamo una piccola pausa e proseguiamo con la seconda parte della lezione.